Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Sono le 10:10 a Radio Tadino e noi siamo qui nella nostra bella salettina tutta tappezzata di gomma piuma insonorizzata per dare inizio a una nuova puntata di Cine Yang. Dice: ma chi sono questi? Ma come, ancora non l'avete capito, non l'avete imparato? Siamo noi, siamo i super critici Michele Storelli e soprattutto Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Oggi, dopo i film live action, facciamo la sezione di film d'animazione, che sarà un po' più lunga del normale, perché allora negli anni 10 si instaurano delle nuove case di produzione come Illumination e Sony Pictures Animation, la Disney ritorna in vigore, la DreamWorks esisterà i film che manco il Bigfoot potrà vederli e la Pixar farà all'inizio qualche flop, ma poi farà film epocali.
Bene, ma oggi non ci occupiamo di queste nuove case di produzione, ma ci occupiamo della casa di produzione principale, la più antica, la più storica, la più blasonata, cioè la Disney, che a cominciare dagli anni 10, dal 2010, dà inizio a una serie di film che hanno avuto molto successo, mentre quelli del decennio precedente, insomma.
Il primo film che hanno fatto, il secondo perché dopo ne vogliamo fare quelli principali, è Ralph Spaccatutto, film del 2012, che era stato candidato agli Oscar, solo che quella cosa, Michele, si è infuriato, perché al posto di vincerlo aveva vinto un film della Pixar che secondo lui non se lo meritava. La trama parla di Ralph, questo cattivo di un videogioco, che sarebbe un po' una sorta... come posso dire, che lui deve distruggere un palazzo, cioè Felix aggiusta tutto che deve ripararlo e poi lui va a finire sempre nella pozzanghera di cacca. Perciò, e lui però era stufo di fare il cattivo, voleva fare l'eroe, perciò, però questa cosa mi piace, perché tutti i videogiochi si incontrano dentro la ciabatta. Lo sai che è una ciabatta?
La ciabatta è quella che ci si ammazzano le zanzare.
No, non quella ciabatta, quella...
La ciabatta è quella della nonna che non si trova mai la notte e quindi dopo casca dal letto e si rompe il femore.
No, è quella...
No, allora che è la ciabatta? È quella... Ah, il pane, quello che ci si fanno i panini in sacco buoni.
No, la ciabatta è quella dove ci mettono tutte i caricabatterie.
La presa, va bene, ho capito.
Ecco, praticamente la cosa bella è che tutti i videogiochi si incontrano e Ralph decide, perché è un grande genio epocale, andare a finire in un gioco post-apocalittico in cui poteva vincere una medaglia. Solo che per errore finisce nel mondo di Sugar Rush, un gioco tipo Mario Kart, solo che al posto dei personaggi di Mario ci sono delle bambine e al posto dei circuiti ci sono caramelle. Proprio chi vuole prendere il diabete, quel posto è perfetto. All'inizio Ralph fa amicizia con Vanellope, la glitch del gioco, che nessuno la vuole, e perciò allora pian piano si instaura un rapporto, so che si scopre che il re Candito, ovvero il re di questo gioco, è in verità Turbo, un personaggio che all'inizio era in un suo videogioco, so che si era rotto e perciò è andato via, poi che è entrato di nascosto in un altro videogioco ma anche quello fu mandato via, e lui adesso si fingeva il re. E allora tutto il film è pian piano dello scoprire che lui è il cattivo, è il Turbo, quello che non c'era più, e addirittura anche il gioco di Ralph veniva chiuso perché non si trovava più l'antagonista, perché che gioco è senza un antagonista? Poi praticamente quando Vanellope fa una gara contro Turbo, lei vince, solo che si rischiava che il mondo di Sugar Rush andava finito. E però, visto che lei era un glitch, non poteva riuscire a entrare dentro la ciabatta. però alla fine tutti si salvano, nessuno schiatta, Turbo diventa una sorta di libellula, perché quando Felix si innamora di una di quel gioco post-apocalittico, si scopre che un insetto aveva posto tutte le uova sotto e perciò sanno di sorte.
Questo film ha dato origine a un sequel, Ralph Spacca Internet, ma ve ne parleremo in una delle prossime puntate. Voi continuate a seguirci, se no finirete tutti in una pozza di cacca. Secondo spazio di Cine Young, oggi ci occupiamo dei film che la Disney ha fatto dal 2010 in poi. Sono tanti, sono anche un po' ripetitivi, perché la Disney quando imbrocca un successo poi ci fa il 2, il 3, il 4, il 5 fino alla consumazione dei secoli. Quindi abbiamo parlato nel primo spazio di Ralph Spacca Tutto. Rimandiamo un'altra puntata alla trattazione scientifica di Ralph Spacca Internet, e adesso ci occupiamo di un film con le solite principesse Disney. Qual è, Samuel?
Frozen, film del 2013 che vinse ben due Oscar. Uno per il miglior film d'animazione e il secondo per la canzone Let it go, let it go, na 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 na. Ma adesso non cantiamo canzoni imbarazzanti, ma parliamo della trama, che è meglio, vero Michele?
Verissimo.
La trama parla di queste due sorelle, Anna ed Elsa, solo che Elsa ha i poteri magici.
Cioè spara dalle mani
ghiaccio
come Spider-Man spara le ragnatele, sì. Così.
Ecco, solo che il problema è che un giorno dopo un incidente le sorelle saranno divise per molti anni, fino a che i loro genitori non affondano in un naufragio.
Che bello, anche qui queste principesse tutte con i genitori disgraziati.
Con i genitori che vanno a vita
altro
minore.
Che Cenerentola, altro che Biancaneve.
Vabbè, però un giorno Elsa deve andare sul trono di Arendelle. Per quelli geografi, Arendelle si trova in Norvegia. Deve prendere dal trono perché è la primogenita, solo che con il problema del suo potere magico deve mettere i guanti, e un giorno alla festa di incoronazione succede un po' di tutto, e lei, perché congela, fa una cosa, succede, litiga con la sorella perché vuole sposare il principe di un altro paese di nome Hans. Poi Elsa, quando fugge, costruisce un castello con la canzone Let it go, let it go, ta 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 ta.
Sempre quella, ogni tanto, ogni 3x2 canta Let it go.
Bene, però Anna allora decide di partire per cercare la sorella. Alleni, e poi si fa aiutare con Christoph, quest'uomo che ha una renna di nome Steven è la renna. Ah no, la renna è Sven. Mamma mia quanto sono I'm not a genius. E praticamente loro raggiungeranno il castello di Elsa grazie a Olaf, ovvero un pupazzo di neve molto simpatico che si perde sempre la testa, perché è bello perdersi la testa
ogni tanto, sì.
Però Hans decide, perché Anna non arrivava mai da secoli, decide di andare contro il castello, lo fa a mille pezzi, cattura Elsa, la chiude in cantina. Anna però si becca una malattia che i capelli diventa ghiaccio, solo che Olaf la mette davanti al fuoco, anche se lui rischia di morire. Poi c'è Final Fight, dei nostri principesse contro Hans. Hans viene mandato nel suo paese a sparare il letame dei cavalli e visto felici e contenti, e Anna si innamorò di Christoph.
Quelli erano anni in cui la Disney era un pochino in crisi, perché nel frattempo c'erano stati grandi successi della Pixar, e allora la Disney che cosa fanno? Vanno a riprendere il vecchio libro di ricette dello zio Walt e rispolverano la ricetta dei grandi successi della Disney. e cioè prendere una fiaba di uno scrittore tra i più famosi di fiabe, cioè Hans Christian Andersen, e in questo caso la fiaba è La Regina della Neve. Ci mettiamo in mezzo non una, bensì due principesse di Disney, che poi tutte le bambine cominciano a mascherarsi come queste due principesse, e poi ci si mette dentro una canzone di grande successo, e il successo è effettivamente fatto. E quella canzone di così grande successo fa più o meno così:
Let it go, let it go, na 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 na.
Siamo di nuovo a Cine Young nella puntata dedicata alla Disney. Abbiamo parlato di Ralph Spaccatutto, abbiamo parlato delle due principesse Disney al prezzo di una, e cioè Elsa e... oddio, come si chiama la seconda?
Elsa Galasso, l'amica di mamma.
Ah, Anna, ecco. E adesso parliamo di un altro film della Disney del 2014 in cui il protagonista è l'omino della Michelin.
Sarebbe bene, Max, ma ne parleremo tra poco. Big Hero 6, film del 2014 basato su un fumetto Marvel dove lì succede cose
turche.
Turche, ecco, cose turche succedono. Vabbè, e però il film è molto diverso. La trama parla di Hiro, questo ragazzino che andava a fare le lotte tra i robot in una San Francisco giapponesizzata. Solo che il fratello Tadashi lo comincia ad andare nell'università per nerd, dove conoscerà molti amici del fratellone e scoprirà la sua invenzione Baymax, ovvero l'omino della Michelin che diceva Michele, che c'ha un bel panzone ma non è incinto, perché i robot non fanno sbringhete sbranghete, perciò questo imparalo Michele.
Va bene, aspetta che lo segno, non fanno sbringhete e nemmeno sbranghete i robot.
Ok,
sì.
Però lui voleva creare un robot che era sanitario, aiutava i dottori a curare le malattie. E poi, però, il problema è che succede che c'è una fiera per mostrare se tu puoi entrare nell'università. Hiro mostra i microbot a Callaghan, Robert Callaghan. So che il problema è che succede un incendio e Tadashi e Callaghan muoiono. Solo che succede un colpo di scena tra poco. Hiro all'inizio è solo, però si scopre che l'unica cosa che gli era rimasto del fratello era proprio il robot Baymax. Solo che un giorno lui scoprì uno dei microbot che lo portò in un capanna abbandonato, dove c'era questo uomo con una maschera che gridava un esercito di microbot. E allora lui, facendosi aiutare anche dagli amici del fratello, formeranno una squadra chiamata Big Hero 6, dove ovviamente la star è l'omino della Michelin. Allora arriveranno su un'isola in cui dovranno affrontare direttamente il mostro, e Hero farà Baymax un chip che, al posto di essere sanitario, lui diventava una macchina da guerra violenta. E praticamente si scopre che quell'uomo era Callaghan, che non era morto, aveva fatto scoppiare lui l'incendio per vendicarsi di quello che, non, che sembra Kennedy ma non è Kennedy. E perciò succede un colpo di scena, lui fa un buco nero e riprende, distrugge tutto quello che aveva costruito il Kennedy tarocco. Lui, i nostri protagonisti riusciranno a chiuderlo, solo che Baymax si sacrificherà. Però colpo di scena, nei pacchi Amazon si riscopre che Baymax era ancora vivo.
Il film segna il tentativo della Disney di inseguire sullo stesso territorio i film della Marvel e anche l'animazione giapponese, aprendo la Disney ai mercati giapponesi, e vanta anche qualche altro record. Per esempio, nel film ci sono 17 personaggi principali, inclusi i 6 protagonisti e loro alter ego, e poi il record più importante di questo film è che è popolato da circa 700 personaggi personaggi originali. Nessun film della Disney può contare un numero così elevato di personaggi, ci sono varie statistiche, ma appunto la moltiplicazione delle folle non raggiunge mai i numeri e livelli di questo film. Insomma, alla Disney avevano fatto le cose in grande, come hanno fatto le cose in grande anche nella sceneggiatura, perché ci sono delle frasi che sono entrate nell'immaginario collettivo, o quantomeno nell'immaginario di Samuel. Ad esempio,
bimbo peloso, bimbo peloso.
E visto che Big Hero 6 è anche e soprattutto un film sull'amicizia, c'è un gesto che tutti gli amici potrebbero o dovrebbero fare: darsi un pugnetto e poi dire
balalalala.
Ultimo spazio di Cine Young in questa puntata dedicata alla Disney, ai successi della Disney a partire dal 2010 in poi. E allora alla Disney a un certo punto dicono: richiamiamo i due registi più importanti, quelli che hanno dato origine al cosiddetto rinascimento Disney, e cioè Ron Clements e John Musker, quelli che avevano fatto, per capirsi, La Sirenetta, Aladdin, Hercules, insomma i più grandi successi degli anni 90 della Disney. E questi, che avevano la ricetta giusta per imbroccare il film di successo in tutto il mondo, che ti fanno, che ti vanno a fare, che ti vanno a proporre?
Oceania, film del 2016 diretto da quei due. La trama parla di che mille anni fa c'era solo l'oceano, non esisteva terra. La dea Tefiti emerse e creò la vita sulla terra. Però Maui, il Giga Chad con il suo arpione preso da cose strane.
Boomer che ascoltate la trasmissione, fate, quando dice Giga Chad, voi fate finta di aver capito, fate finta.
Vabbè, questo Giga Chad prende il cuore di Tefiti, che è una roccia, non è un cuore, ma i bambini prenderebbero un trauma se no. Beh, la dea Tefiti, da dolce, amichevole, amante della natura, diventa una bestia di Satana grossa, tutta di lava, distrugge tutto. Vabbè, il cuore però va perduto. Mille anni dopo, la bambina Vaiana Wailiki, pronunciato bene?
Ma sì, sì.
Ecco, riprende il cuore, all'inizio pensa che è sasso.
Ma il cuore dell'oceano, quello del Titanic?
Ma che no!
Ah, non c'entra niente.
È verde, non blu. Vabbè, all'inizio pensa che è un sasso insignificante. Poi con la nonna, che ovviamente le nonne sono le Gandalf, e gli dice che il cuore dell'oceano, e lei inizia a fece un'avventura con un pollo con problemi seri e il suo maialino domestico. E andò su un'isola in cui incontrò quel gigacciato che vi ho detto prima, ovvero Maui. Però all'inizio lui non ci voleva andare, però alla fine si convince.
E questo Maui è una versione di The Rock in formato film d'animazione, giusto?
Sì, solo con dei tatuaggi, più panzone. Vabbè, però, sì, però lui c'aveva anche l'abilità, visto che c'aveva l'arpione preso da cose strane, che affrontò il granchio Tatakua, un granchio gigante. E però lì il problema è che l'arpione gli si distrugge, cosa più bella non poteva succedere. E però, sì, infatti loro riusciranno ad aggiungere questa bestia di lava, solo che all'inizio non ci riescono, poi alla fine ci riescono. Quando questa bestia di lava ritorna a Tefiti, a Vaiana gli darà un premio, invece a quel Giga Chad panzone Terok Tarocco Maui non gli darà un corno. Però l'unica cosa che gli darà in cambio per averla fatta trasformare normale sarà il suo arpione.
Pur avendo avuto molta fortuna al botteghino, il film è stato un po' criticato, perché tanto ci sono quelli che se non fanno le critiche non sono contenti, quindi è stato criticato perché, dice, il film perpetua gli stereotipi sul popolo polinesiano, e in particolare perché Maui è un po' panzone, pare che quelli, insomma, i Maori sono tutti un po' panzoni. E è stato annunciato un remake live live action, com'è la moda tipica della Disney di questi tempi, con Dwayne Johnson, cioè The Rock, come protagonista, e chi se non lui. E poi la curiosità più famosa su questo film è che in tutto il mondo è uscito con il titolo Moana, perché la protagonista nella versione originale della Disney si chiama Moana, ma in Italia è uscito con il titolo Oceania, perché se no c'erano i papà che alle mamme dicevano: porto il bambino a vedere Moana, e le mamme si incacchiavano. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro.
Appartiene a me.